Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Secchi, al mio fianco non c'è Silvia Antonini per la prima volta, ma niente di strano, l'avremo collegata telefonicamente come cronista d'assalto. In regia invece c'è sempre il grandissimo Mauro Magnitosi. 98esima puntata del nostro format qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, e l'attualità preme, ma anche una sorta di riassunto, di sintesi di quello che sta accadendo in queste settimane. Quindi non potevamo anche oggi non iniziare in qualche modo con il tema di ChatGPT. Cosa è successo? Lo sappiamo: a fine marzo il garante della privacy ha bloccato temporaneamente l'utilizzo del chatbot, il sistema di intelligenza artificiale generativa che letteralmente è esploso anche sul nostro mercato della comunicazione e della creatività pubblicitaria. Prima era un tema da specializzati, quasi da nerd, adesso è diventato invece improvvisamente proprio popolarissimo. Il motivo di questo blocco, ricordiamolo, è la raccolta illecita di dati personali, o meglio la gestione a dir poco opaca dei dati degli utenti da parte della OpenAI, la società americana che sviluppa questo chatbot. E in effetti lo scorso 20 marzo c'è stata una fuoriuscita di dati dal sistema di OpenAI, dati che riguardavano le conversazioni degli utenti e le informazioni relative agli abbonati al servizio a pagamento. A gennaio gli utenti di ChatGPT erano 100 milioni attivi e sui social, fa sapere Comscore, ha avuto un engagement di 9,2 milioni di interazioni sempre nel mese di gennaio. Il garante dice che, oltre a non esserci un'informativa adeguata su questa raccolta dati e tantomeno una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione degli stessi, manca anche un'adeguata tutela dei giovanissimi. Teoricamente ChatGPT si rivolge ai maggiori di 13 anni, questo lo sappiamo, ma in realtà non esistono reali filtri relativi all'età degli utenti e quindi, oltre a un controllare effettivamente questo presunto limite, i minori sono esposti a risposte, diciamo così, non idonee rispetto al loro grado di consapevolezza. Quindi il garante ha aperto un'istruttoria e ha intimato OpenAI di presentare entro 20 giorni le misure che intende intraprendere per ovviare a questo problema. Pena una sanzione fino a 20 milioni di euro, fino al 4% del fatturato globale annuo. Intanto c'è stato un primo incontro in videoconferenza tra il collegio del garante e la delegazione di OpenAI guidata dal CEO Sam Altman il 6 aprile scorso, quindi qualche giorno fa. Ovviamente OpenAI ha affermato di rispettare le norme sulla protezione dei dati personali, però ha anche comunicato la volontà di collaborare con l'autorità italiana per risolvere il problema sollevato dal garante, quindi a rafforzare la trasparenza nell'uso dei dati personali, i meccanismi esistenti per l'esercizio dei diritti e le garanzie per i minori. Nel frattempo si sollevano voci molto autorevoli contro l'utilizzo massiccio di ChatGPT. Naturalmente tutti vogliono parlare. La più clamorosa è senz'altro quella del sempiterno Elon Musk, che ha firmato con altri imprenditori e accademici un appello rivolto ad aziende e governi per fermare almeno per un po' l'addestramento delle intelligenze artificiali. In particolare bisognerebbe fermare GPT-4, che è l'ultimo modello lanciato da OpenAI a metà marzo, perché sarebbe molto rischioso per l'umanità. Nello specifico il timore è per il mondo del lavoro, condiviso dallo stesso CEO di OpenAI, che teme un effetto devastante. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, 98esima puntata del nostro format, che naturalmente non può mancare della prima offerta musicale. Loro sono di Londra, sono Insay, hanno avuto un po' di vicissitudini. Intanto, prima di tutto, ricordiamo il nome, è HMLTD, cioè quindi HMLTD. Pensate che nel 2017, nella ennesima battle di band nuove, diciamo così, inglesi, vennero definiti dal Guardian i salvatori del rock. Poi vengono definiti dall'Enemail grande affare dell'anno e anche la nuova band più eccitante del momento. Degli art punks taglienti che, insomma, con canzoni anche un po' dissonanti, con questa elettronica riverberata. Fatto sta che sono stati scaricati poi dalla Sony per una, dopo aver speso milioni di sterline o migliaia di sterline, forse meglio, per un album mai pubblicato. Furono accusati di essersi appropriati della cultura queer e poi, cosa forse più imperdonabile, nel 2020 il debutto era insipido. Oggi invece tornano con un album che forse funziona, signori. Questo è The Worm, loro sono gli HMLTD e questa è The End Is Now.
In the war of the worms with the fall of the vertebrate government. Oh yeah. Well, there were men burning holes in the earth and they woke up the god in the sediment. Hey, 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 I fade away. That's when the king comes off the ground and when the earth begins to shake.
Earth is now.
There's a fire in this house. I was based out of space, being chased by the men in the countryside. That's life. Oh yeah. You were torn, carving holes in your side, trying to find a way to cut out the parasite. Hey, hey, hey.
Someday we were betrayed.
L'intervista. Gli anni 60, storia e leggenda che incrociano i loro passi, fotografie di un'epoca dorata, di un'Italia che raccoglie i frutti della ricostruzione, che si presenta in splendida forma ai blocchi di partenza del cosiddetto boom economico, sono i prodromi del cosiddetto Made in Italy, un panorama anche, quello degli anni 60, alimentato, arricchito da una televisione che si fa sempre più presente e anche dai colori di forme pubblicitarie futuristiche che però nella versione catodica in bianco e nero dilatano esperienze già consolidate. E vi ricorderete, chi se lo ricorda, il famoso Carosello. E tra gli studi cinematografici appannaggio della capitale e le nascenti agenzie pubblicitarie di un primigenio ADV situato a Milano, ci si poteva anche sorprendere, ci sorprendiamo ancora adesso, nel ricordare che quell'energia si avvertiva anche in altri centri. Per esempio a Bologna, dove nel 1962 nasceva LDB, fondata da Elio Lega, Guido De Maria e Luigi Betelli, e oggi diretta dai fratelli Francesco e Filippo Betelli. Quindi gli anni 60 e i 60 anni festeggiati dall'agenzia. E di questo, e anche di quello che sta succedendo oggi nella comunicazione, e anche di quello che potrebbe succedere, ne parliamo con Francesco Betelli, il co-direttore di LDB, che abbiamo qui ospite oggi a Radio Atlanta. Francesco, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno e buona giornata quindi a Francesco Betelli, a LDB. Come si è evoluta, Francesco, LDB negli anni 60 e oggi all'interno della comunicazione pubblicitaria? Cosa significa LDB?
Beh, allora, come introducevi, siamo nati negli anni 60, nel 1962, insomma, in un clima socio-economico, culturale abbastanza particolare, forse unico. La tipicità di quell'epoca, almeno per quanto riguarda noi, che essendo di Bologna siamo nati un po' alla periferia dell'impero, era quella di unire più forze creative in quello che era una nuova professione, un nuovo modo di, come dire, di vedere il mondo, che era appunto la pubblicità. E all'epoca, non essendosi ancora delle scuole di formazione specifiche che in qualche modo formassero e producessero dei tecnici, diciamo che le professionalità arrivavano da tanti percorsi differenti, molto spesso dal mondo delle arti, dal mondo della creatività pura. Non è un caso che in quegli anni, diciamo così, in LDV ci fosse un creativo copywriter ante litteram che è Francesco Guccini, perché all'epoca lui collaborava con noi, diciamo.
No, questo non lo sapevo. Quindi Francesco Guccini era un copywriter, è una cosa abbastanza...
Diciamo che all'epoca si facevano tante cose e lui ha collaborato per alcuni caroselli abbastanza mitologici, secondo quanto è scritto nel libro di Marco Giusto, Il Carosello. Il carosello del pirata Paccioccone della Marina Fabbri, dove loro vanno in gita alla mostra del cinema di Venezia, una cosa fantastica. Insomma, chiaramente il mondo era un po' quello. Sappiamo che i primi registi pubblicitari venivano dal cinema, che gli scenografi venivano dal cinema, insomma, chiaramente era un mondo molto molto fervente, molto molto fertile. Che cosa è? Ovviamente noi siamo ancora qui, quindi siamo chiaramente cambiati, non è? Siamo ancora quelli che eravamo all'epoca. E abbiamo attraversato un po' tutte queste epoche, non io in particolare, perché insomma...
Tu sei dentro dal 93, mi sembra di ricordare.
Già da tanti anni, per aver visto diverse modificazioni. E oggi siamo, come dire, un'agenzia contemporanea che fa tesoro della propria esperienza, della propria storicità. Per raccontare un po' quello che sono le aziende oggi attraverso le modalità di espressione e di coinvolgimento che offre, diciamo così, la nostra epoca. Quindi chiaramente ancora la televisione, perché comunque in Italia diciamo così è sempre presente, è sempre importante. Ma ovviamente tutti i nuovi media del digitale, chiaramente.
Ecco, a questo punto però ti chiedo, che cosa vuol dire oggi fare creatività?
Oggi è una bella domanda, che cosa vuol dire oggi fare creatività, perché in effetti molte cose sono cambiate anche da un punto di vista proprio estetico, per motivi vari. Insomma, sicuramente noi sappiamo che oggi il media preponderante è lo smartphone, è comunque, insomma, questo device che ci portiamo sempre in giro, è che è un contenitore di tantissime cose, è un contenitore attraverso il quale posso comunque vedere video, posso leggere articoli, posso leggere libri, posso chattare con gli amici, posso essere in contatto con tutto il mondo, professionalmente e non professionalmente. Quindi diciamo che la creatività tiene conto di questo, ovviamente, da un punto di vista del media tecnologico, ma certo esiste anche un contesto, come dire, che va oltre questo, ed è un contesto della nostra epoca, per cui la nostra epoca a un certo punto sta cominciando a fare i conti con dei problemi che sono insorti e che magari forse negli anni 60 cominciavano già ad avere un minimo di prodromo, ma che poi sono scoppiati successivamente. Quindi oggi, come dire, dobbiamo tenere conto del fatto che ci troviamo in un momento in cui la sostenibilità è diventata assolutamente urgente. Mm-hmm. E non solo perché ce lo dice Greta Thunberg, ma perché sappiamo che è così. Quindi che cosa vuol dire fare creatività e lavorare con le aziende? Vuol dire innanzitutto metterci tutti dalla stessa parte e capire che alcune cose che sono state fatte nel corso degli anni oggi sono sorpassate.
Ecco.
E pertanto noi dobbiamo sempre tenere conto del fatto che anche nella nostra creatività questo patto che noi avevamo con le aziende, con il consumatore, si è evoluto, deve per forza continuare ad evolversi. Non possiamo più essere veramente convincenti sul fatto che consumando creeremo benessere. Ora il nostro tipo di approccio deve essere, diciamo così, più sensibile alle questioni etiche. Okay. Soprattutto a cominciare dalla sostenibilità.
Sono degli elementi che devono essere sempre portati in evidenza. È una sfida, è un po' più difficile rispetto a prima, oppure è solo una nuova variante della comunicazione pubblicitaria e della comunicazione generale?
Effettivamente questo potrebbe esserci il sospetto che ci sia questo washing, diciamo così, come da alcune parti si dice. Per parte mia io credo che questa cosa sia assolutamente fondamentale e che abbia a che fare proprio con i contenuti e non tanto con l'immagine. Perché le aziende fortunatamente stanno capendo, hanno capito che il modello di cui oggi noi dobbiamo parlare è un modello che deve essere assolutamente più sostenibile. Quindi la creatività certamente fa più fatica in questo contesto ad essere, come dire, orchestrata, perché in un qualche modo si deve sempre incardinare in questi pillar etici di cui stiamo parlando. Però credo anche che sia la parte più interessante, più bella, più sfidante e anche più, come dire, evoluta del mestiere che stiamo facendo. Dobbiamo impegnarci a trovare soluzioni creative che non dimentichino però il tempo in cui noi stiamo vivendo. Interessante.
No, interessante, ma toglimi una curiosità, da 30 anni a questa parte, tu sei entrato in LDB nel 1993, avevi mai trovato una situazione così sfidante, così stimolante? Oppure gli anni 90 erano stati una normale prosecuzione degli anni 80 e poi piano piano con il trionfo della nuova tecnologia è tutto cambiato, però diciamo, avevi mai trovato una situazione così forte?
Diciamo che allora negli anni 90, quando sono entrato, per me era molto forte tutto quanto, perché era una sfida continua. Parlare con le aziende, lavorare sul brand, per me è stato veramente entrare in un mondo assolutamente fantastico, in un mondo parallelo. La creatività apparentemente si poteva muovere in tante più direzioni possibili, tant'è che noi facemmo una campagna per dei supermercati Sigma, che volevano svecchiare la loro immagine, e utilizzammo due vecchiette che divennero un po' una piccola case history nella comunicazione di quel settore. Si potevano fare cose anche ovviamente molto molto particolari, però credo che oggi ci troviamo in un momento, per quanto riguarda me, io parlo per me chiaramente,
certo,
è molto 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 interessante, molto 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 bello, perché finalmente come dire, tutto quell'aspetto eticamente professionale che noi abbiamo sempre cercato di mettere nel lavoro che facciamo, adesso deve venire fuori in modo ancora più netto.
Ma invece adesso un'altra curiosità, questo politicamente corretto che insomma ci cavalca costantemente giorno per giorno non frena un po' l'aspetto creativo? Cioè non puoi fare un passo falso che a un certo punto arriva qualcuno e ti dice no, guarda che questa cosa non la puoi dire, quell'altra cosa...
Sì, certo, questo ci sta anche questa cosa, effettivamente c'è. Se noi guardiamo, a me capita ogni tanto, siccome io sono un appassionato di cinema, sono un cinefilo,
sì,
mi capita spesso di vedere film di tanti anni fa, insomma, ed effettivamente guardando anche semplicemente uno dei capolavori, che ne so, di Fellini per dire, mi rendo conto che un sacco di cose che vengono rappresentate in quelle storie oggi difficilmente si potrebbero rappresentare nuovamente, o comunque dire con la stessa efficacia con cui venivano dette all'epoca.
Sì.
E certo, questo, come dire, in un qualche modo ci condiziona, però anche ci stimola enormemente. Io sono anche appassionato di musica jazz.
Ah, bene.
Le varie cose.
Ah, bene.
E mi ricordo che un grande pianista italiano faceva fare nei suoi seminari degli esercizi di improvvisazione con il pianoforte, che era quello di improvvisare con tre note solamente, do re mi. E lui diceva, perché se tu non sei capace di improvvisare su tre note, difficilmente sarai in grado di improvvisare su sette note, o certo, su 20 note, o su tutti gli 88 tasti del pianoforte.
Esatto.
Questo è per dire che, diciamo, che è un è abbastanza, come dire, assicurato l'impegno che metti quando hai tanti ostacoli, tanti limiti di cui devi tenere presente. Per me è molto sfidante, è molto,
certo,
interessante.
Che è,
poi sono d'accordo con te che il politicamente corretto in alcune cose non aiuta,
è frenante,
non agevola,
sì.
Però è anche vero che il mondo è questo.
Sì, esatto, quindi è un processo di costante adattamento, anche perché sennò sei fuori, cioè sei tagliato.
Di adattamento, sì, e di evoluzione anche. Dobbiamo essere, ovviamente, noi qua, come forse più degli altri, essere connessi con quello che è l'immaginario della gente, lo spirito collettivo che si respira in questa epoca. Se vogliamo essere, come dire, capaci di rappresentare quello che le aziende vogliono fare, cioè dei valori interessanti e condivisibili per le persone.
Cioè, la comunicazione pubblicitaria è veramente una sorta di terreno minato, perché se tu fai vedere una cosa che in quel momento non funziona dal punto di vista, per così dire, etico, ma basta anche un minimo esitazione e può succedere il finimondo, cioè ti arriva di tutto addosso, soprattutto attraverso i social, per esempio.
Sì, è vero, infatti succede, ogni tanto capita di sentire che qualcosa non ha funzionato, la comunità social si è ribellata per una serie di cose che hanno visto, per qualcosa che è stato detto male.
Sì.
Certo, è una, anche questo fa parte delle, come dire, della controindicazione di quello che è lo strumento che abbiamo sempre in casa, che è appunto in mano, scusa, che è questo, è lo smartphone. Vivere sempre sull'onda dell'emotività. È un'emotività che è molto chiaramente istintiva, viscerale, spesso poco ponderata. Questo, diciamo, è un aspetto deteriore, sicuramente. Una volta non esisteva questo fenomeno, perché era tutto molto più mediato.
Sì.
Però purtroppo
oggi sembra di essere all'interno di un'arena esasperata, dove tutti possono effettivamente intervenire, il che è anche bello sotto certi punti di vista, però è frenante sicuramente. Beh, va bene, so. Senti, per ritornare a LDB più strettamente detta, con quali settori collaborate e con quali settori vi piacerebbe maggiormente di nuovo collaborare o collaborare per la prima volta?
Sì, essendo nati nel 62, adesso io poi in particolare, appunto, essendo dentro dal 93, abbiamo lavorato su tanti settori, sicuramente l'automotive, sicuramente il motomotive, sicuramente il settore casa, è molto importante chiaramente anche nella nostra zona il settore, quello che si chiama il settore food, insomma, alimentare, il settore anche dell'energia, insomma tanti settori noi collaboriamo e lavoriamo. Quello che a me piacerebbe, ma non perché non ci abbia mai lavorato, perché in realtà ho lavorato anche lì, a me piace molto il settore farmaceutico. Devo dire, mi interessa. Una volta il settore farmaceutico richiedeva una competenza molto specifica, perché si trattava sempre di tematiche molto particolari che andavano sviluppate, trattate con una apposita sensibilità. Abbiamo visto, dopo diversi anni in cui siamo stati costretti a convivere la pandemia da Covid, che il settore, diciamo così, scientifico e medico è molto importante.
Ecco.
E mi piacerebbe, come dire, approfondire questo aspetto che è molto legato con i temi etici di cui parlavamo prima, e anche il settore bancario credo che oggi si trovi a dover affrontare determinate scelte di carattere etico, e come dire, se c'è qualche cosa di interessante, a me piacerebbe andare anche lì a fare qualche cosa di più.
E la, la comunicazione politica non ti piacerebbe?
Sì, 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 sì. Mi è capitato di così di sfiorare questo settore, è molto particolare, sì. Diciamo che devo essere sincero, non ho maturato un'esperienza tale da potermi muovere bene in quel campo. Sì, mi piacerebbe, però se devo essere, insomma, sarò sincero, preferirei altri settori.
Altri settori, ecco, bene. Senti, prima di lasciarti, Francesco, il vostro 2023, il 2023 di LDB, cosa vi aspettate?
Allora, il nostro 2023, diciamo così, sull'onda del 2022 e fortunatamente sull'uscita, come si diceva prima, dalla pandemia, è un anno, e da qui diciamo così in avanti saranno anni in cui continueremo da un punto di vista dell'agenzia a lavorare su quelli che sono gli asset che ci contraddistinguono, cioè da un lato la creatività e dal lato le strategie, in modo da lavorare con le aziende per creare delle sinergie e delle connessioni di valori con gli utenti, con i consumatori. Perché crediamo che questa direttrice sia forse quella più importante e che serve oggi a far capire che anche le aziende per la loro parte possono contribuire attraverso le attività che hanno sempre fatte e anche chiaramente sempre attraverso il profitto, mm-hmm. possono contribuire comunque a questo cambiamento di cui tutti quanti noi abbiamo bisogno.
E allora, grazie Francesco Betelli, co-direttore di LDB, Agenzia di Bologna, che ha compiuto 60 anni proprio nel 2022, che si appresta comunque a festeggiare e a continuare il suo percorso in questo 2023. Oggi ospite a De Leonard de Sandova TV, qui dalle frequenze di Atlanta Milano, e domani anche sulla prima pagina dei nostri quotidiani. Grazie Francesco e buona continuazione di giornata.
Grazie mille a voi, a presto.
Buona giornata.
I try to love you, babe, you don't want to be free. Addicted to all your pain, you stay bound to the street. I find it very lame that you fear yourself, you live to lose yourself. I offer to be amazed, got my bonds honey glazed. Perhaps it's the mystery that comes with the God energy. Acting so strange, like love is a scary, 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 scary monster from your childhood. Thank you.
obiettivo Daily. Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, in questa giornata, in questo mercoledì di metà aprile, siamo giunti alla 98esima puntata e abbiamo ascoltato il nuovo disco di Desiree Marea, artista sudafricano, ex componente dei Faka, che si era ritirato dalla musica perché spinto dagli spiriti ancestrali, che lo volevano salvatore delle persone, quindi si era adatto veramente al prossimo, ma ritorna con questo On the Romance Being, che unisce la giungla ai ritmi della metropoli, il funky urbano a quello selvaggio, un disco veramente da scoprire, il suo secondo, che si intitola Be Free, essere liberi. Ma è il momento dell'obiettivo e abbiamo in collegamento, finalmente, ci sei mancata, senza di te siamo veramente persi, Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Davide, buongiorno Mauro.
Esatto, grazie, grazie. Bisogna sempre salutare Mauro Magnitosi, che sennò poi ci rimane male. Allora, questa mattina a Milano si sta svolgendo il convegno Radio Plus Unlimited, dedicato appunto al mondo della radio e soprattutto alle sue evoluzioni, dovute anche all'impatto della forte accelerazione del digitale durante la pandemia. Ma in realtà sono lavori che erano iniziati anche prima. Uno di questi importanti cambiamenti, per esempio, è il fatto che la radio venga fruita in FM, DAB, streaming, TV e vissuta anche attraverso gli account social, i siti, i podcast, gli eventi sul territorio, che generano oltre 13 milioni di contatti. Ebbene, Silvia Antonini è presente all'evento che si svolge al Teatro Manzoni di Milano. E allora raccontaci cosa sta succedendo.
Allora, cosa sta succedendo? Intanto è una festa della radio, perché si ritorna in presenza con questo evento che nasce nel 2014 come Radio Compass e poi si è trasformato in questo Radio Plus, perché proprio per raccontare l'evoluzione della radio, che tu hai ben descritto. E questo un po' è il punto focale dell'edizione di quest'anno, che vede la partecipazione qui a Milano di 600 persone e poi sono attese domani a Roma 200 persone, quindi diciamo una celebrazione di un mezzo che sta diventando sempre più importante anche per gli investitori pubblicitari.
Perfetto, quali sono le novità di quest'anno?
Ma intanto la collaborazione di TER, Tavolo Editori Radio, che è la società che fa la rilevazione degli ascolti, che appunto si inserisce in questa edizione che, ricordiamo, nasce come Radio Compass, da un'idea di Mindshare di Roberto Binaghi, che infatti è qui in collaborazione con FCP, che organizza l'evento, e con la partecipazione appunto di Tavolo Editori Radio, quindi degli editori che entrano per la prima volta, diciamo così, in forze in questo evento. E poi c'è la partecipazione di UPA e di UNA, cioè degli esponenti del mercato, degli investitori, che rappresenta anche questo una novità molto importante.
È emerso già qualche cosa da questo incontro che è appena iniziato, suppongo?
È iniziato da poco, però già si è parlato di numeri, intanto si è stabilito, si è ribadito che la radio è un mezzo di comunicazione di massa. Sono 33.800.000 le persone che ogni giorno ascoltano la radio, quindi un numero consistente. Sono in crescita su tutti i target, anche su quello dei giovani, e questa è una cosa molto importante. E poi c'è un dato importante: l'anno scorso, nel 2022, sono 11 milioni le persone che hanno partecipato agli eventi sul territorio, e questo è un dato importante perché sono le persone che sono attese negli stadi nel 2023, cioè si pensa che la Serie A raccolga circa 11 milioni di persone, che sono le persone che sono andate a qualche evento sul territorio della radio l'anno scorso.
Caspita. Senti, per finire, ci saranno anche delle premiazioni oggi, da quello che ho capito?
Sì, ci sono delle premiazioni. Nel 2021, quando l'edizione di questo evento è stata fatta, diciamo, in forma digitale, è stato introdotto un premio che riconosce diciamo l'efficacia della radio, no? Quest'anno lo ribadiscono e ci sono alcune novità, tipo che per esempio quest'anno vengono premiate anche pubblicità che non sono andate in onda, Poi ci sono anche le migliori creatività a sfondo sociale, che è un'altra novità importante. Ancora non sono stati dati questi premi, però possiamo dire che per esempio Meta è candidata per la migliore creatività strategica.
Ah, ecco.
E invece per quanto riguarda le campagne a sfondo sociale ci sono la Chiesa Cattolica, Corepla, Medici Senza Frontiere.
Ma bene, bene. Insomma, quando pensi di ritornare dalle nostre parti? Ci sarai venerdì? Oppure è una cosa che ti porterà fino a fine settimana? Sto scherzando, naturalmente.
No, naturalmente, questo evento si concluderà tra poco e ci sentiamo venerdì su Radio Atlanta.
Grazie Silvia, nostra inviata al Teatro Manzoni di Milano per questo convegno Radio Plus Unlimited. Ciao Silvia e buona giornata, ci sentiamo venerdì.
Ciao a tutti, grazie, ciao. When I think about it, I don't even know how it got to be this way, how it got to be so good, how it got to be. When I think about it.
Si vede dal mattino. De Leonardo Sandova di Vico dalle frequenze di Radio Atlanta, un po' manipolata la nostra tipica scaletta, però non potevamo non dare il buongiorno al giorno che stiamo vivendo con le migliori notizie pubblicate proprio oggi sui nostri quotidiani. Intanto però prima di tutto parliamo di questa cantautrice coreana che è stata un po' esitante nei suoi primi 3 anni di attività, si chiama Yeji. Si sta facendo notare tantissimo soprattutto nelle riviste, diciamo così, sulle testate più altolocate, più particolari, più oltranziste anche. Ha pubblicato questo disco che si chiama With a Hammer, e se prima appunto era stata esitante, ancora non si capiva cosa volesse fare, ha tirato fuori un album che è super politico, perché parla ovviamente di tutto quello che succede nella sua terra. In più ci sono un sacco di disgressioni espressioni umane che si intrecciano con quelle sociali. L'avete sentita la sua voce soffusa, perché effettivamente si rifà sia ai canoni stravaganti per noi del pop rock coreano, sia un po' alle canzoni delle anime, cioè dei cartoni animati, anche quelli giapponesi che conosciamo, o chi non li conosce, insomma, si faccia vedere da qualcuno. E noi abbiamo subito le notizie. Noha, No Agency Marketing Communication, vince la gara per il digital di Plain Education K-Now. L'agenzia si è aggiudicata la commessa per la definizione della strategia di marketing per le 5 scuole del gruppo da sviluppare per gli anni accademici 2023-2025. Libera Brand Building Group presenta la nuova organizzazione riferita ai team di creatività e media. E poi nasce Digital più Export, il nuovo servizio ideato da Webidoo e ICM Partners, tutti i servizi per l'internazionalizzazione delle PMI presenti in un'unica piattaforma digitale. Ancora, Integra Solution continua a crescere dopo un 2022 concluso al più 10%, e sui nostri quotidiani vi spieghiamo il perché. Poi editoria, Elle Spose a più 28% per la raccolta ad aprile, con nuove tendenze sul wedding e anche un nuovo formato, Bridal TV, visibile online e sui social del periodico Hearst. Ancora notizie, la Design Week di Milano e le porte si terrà infatti dal 17 al 23 aprile, ci siamo, e la concessionaria Cairo RCS Media registra risultati in crescita per Arch Design, il suo sistema verticale dedicato all'interior design. Living di aprile ospita a sua volta 203 pagine pubblicitarie con una crescita del fatturato del 17%, e via discorrendo. Intanto domani si terrà a Milano, questa è una nuova notizia, il primo appuntamento del ciclo di incontri Le sfide dei territori e dei distretti italiani, con QN che incontra i protagonisti delle filiere, un evento organizzato dal quotidiano nazionale e dal suo inserto Economia. E ancora Design Week, a proposito, dal 19 al 21 aprile Vogue Italia aprirà le porte della sua redazione, questo è importante, in piazzale Luigi Cadorna 5 per un evento speciale, The Vogue Closet. Il suo mitico armadio sarà svelato al pubblico attraverso una serie di installazioni creative che racconteranno tutto il mondo Vogue e i suoi valori. Good day, sunshine. E allora, Daily On Air, The Sound of ADV, vi saluta, vi rimanda a venerdì con la 99esima puntata. Siamo ormai nei pressi della 100esima, fra una settimana brinderemo. Radio Atlanta naturalmente non starà con le mani in mano, per esempio anche stasera grande puntata, un po' più lunga del solito, di Moonlight Mood alle 22, sempre su queste frequenze. E ricordatevi anche tutti gli altri appuntamenti, li potete trovare sul sito, andate anche sulle pagine social e sul nostro sito di Daily Online, dove c'è anche una pagina espressamente dedicata con tutti i podcast di questo fantastico format che ormai è prossimo appunto alle 100 puntate. Chiudiamo questo mercoledì con Daniel Caesar, che ha pubblicato Never Enough ed è una nuova ridefinizione del classico soul, anche R&B, quindi grande vocalità, belle canzoni, e noi andiamo ad ascoltare questa Ocho Rios, Daniel Caesar. Ciao a tutti, a venerdì. Saving